Ave Maria, cari amici, bentrovati voi tutti qui sulle orme di Padre Pio, la nostra trasmissione è dedicata interamente a questo santo, al santo stigmatizzato del Gargano, che, come abbiamo visto anche nelle nostre scorse puntate, ogni volta ci porta con i suoi passi verso qualche grande o verità o qualche grande insegnamento. Questa settimana, cari amici, le orme di Padre Pio, in un certo senso, che è quello figurato, ci portano nel mondo della preghiera. Abbiamo seguito Padre Pio, soprattutto nelle sue più eclatanti, no, attività di sacerdote stigmatizzato, che sono la sua Santa Messa. Ecco come Padre Pio celebrava la Santa Messa e i frutti spirituali che hanno raccolto non solo tutti quelli che seguivano la Santa Messa, ma anche quelli che hanno potuto semplicemente vederla, per esempio, registrata in televisione, insomma. Si rimaneva soggiogati veramente dalla celebrazione, da come Padre Pio svolgeva l'intera liturgia. Poi l'abbiamo seguito nel confessionale, abbiamo visto come lui confessava e che cosa accadeva in questo luogo che è un vero e proprio foro esterno, cioè un tribunale della coscienza. Nel quale tribunale noi veniamo nella veste di imputati. Ecco, questo forse ci sfugge, quindi spesso andiamo a confessarci considerando che di avere degli aiuti, oltre a poterci accusare dei peccati, ma anche sfogarci psicologicamente. E meno ci rendiamo conto che si tratta di un vero e proprio tribunale nel quale siede un giudice, noi siamo gli imputati e diciamo che c'è pure un accusatore che accusa i nostri fratelli notte e giorno, ci dice il libro dell'Apocalisse, che però in quella fase lì rimane nascosto. Ecco, quindi tocca a noi accusarci dei nostri peccati, fare l'esame di coscienza per poi accusarci dei nostri peccati. Queste sono le prime due fasi di ogni sacramento della riconciliazione. Questa settimana però seguiamo Padre Pio un po' più, se vogliamo, una sua fase più intimistica, cioè Padre Pio come sacerdote orante, come persona che prega, come pregava Padre Pio. Si dice spessissimo che Padre Pio era un po' come San Francesco, no? Cioè la preghiera fatta persona. Beh, se ai tempi di San Francesco ci dobbiamo affidare alle testimonianze di coloro che hanno visto il santo di Assisi, che hanno passato con lui parte della loro vita, se leggiamo le vite, no? Scritte, la leggenda maggiore, oppure anche gli stessi fioretti di San Francesco, ci rendiamo conto che San Francesco veramente era la preghiera fatta uomo. Tant'è vero che si dice appunto in questi scritti che San Francesco quando arrivava nella Porziuncola si gettava in preghiera. C'è un suo biografo che diceva gettossi in orazione, ecco, gettossi, cioè poi sappiamo che San Francesco molto spesso pregava disteso per terra, disteso per terra. Quindi con la faccia per terra pregava il Signore in questa maniera qui. E la sua preghiera era una preghiera che se era una preghiera di supplica, di intercessione, veniva ascoltata perché è simile alla preghiera di Nostro Signore. Anche lì, quando leggiamo come pregava Gesù nell'orto degli ulivi, leggiamo che lui si prostrava completamente a terra e pregava il Padre, addirittura fino a, in quel caso lì, a provare una tristezza mortale, perché si era caricato di tutti i nostri peccati. Si trovava davanti al Padre, lui innocentissimo, ecco, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, lui innocentissimo si trovò davanti al Padre come se fosse l'autore di tutti i peccati di tutti gli uomini, di tutti i tempi, di tutti gli uomini. Qualcosa, cari amici, che fa parte del mistero di Cristo, no? Fa parte del mistero di Cristo. Era necessario che il Figlio di Dio inchiodasse sulla croce, fissasse con la sua passione tutti i peccati, in modo che la divina giustizia fosse soddisfatta per avere la redenzione di tutto il genere umano. Padre Pio si trova sulla scia di tutto questo, perché anche lui stigmatizzato, anche lui portava, come San Francesco, le stigmate di Nostro Signore, e anche lui, possiamo proprio ben dirlo, era la preghiera fatta uomo. Difatti, dove possiamo attingere delle testimonianze di qualcuno che ha visto Padre Pio pregare, o si è unito alla preghiera di Padre Pio quando pregava anche il rosario comunitario? Beh, possiamo attingere queste testimonianze da un libretto molto bello che parla, appunto, intitolato Padre Pio, ricordi personali, memorie, esempi e riflessioni, un libretto edito da Casa Mariana Editrice. C'è un capitolo dedicato a Padre Pio, appunto, uomo di preghiera, e qui dice a un certo punto che proprio come titolo di un paragrafo, come pregava Padre Pio. Ecco, vediamo insieme, cari amici, come pregava Padre Pio. Dice testualmente: l'atteggiamento di Padre Pio nella preghiera era di un estremo raccoglimento, in austerità e semplicità di modi. Era grandemente edificante vederlo genuflettere, giungere le mani, concentrare gli occhi sul tabernacolo, sul crocifisso, sulla Madonna. Che cosa dire poi della sua commozione quando leggeva la visita al Santissimo Sacramento e a Maria Santissima di Sant'Alfonso Maria dei Liguori? Si avvertiva una partecipazione dal fondo del cuore, con un amore che bruciava e si liquefaceva a volte in lacrime. Tutto l'atteggiamento esterno faceva vedere in Padre Pio un'anima di preghiera. Egli si presentava sempre come assorto e dominato all'interno da potenze e aspirazioni superiori che lo concentravano ovunque si trovasse. Il raccoglimento infuso della vita mistica era il regolatore di tutto il suo portamento e del suo operare. Secondo le parole dell'Apostolo Paolo, quicunque spirito Deo aguntur, chi fili Dei sunt. Chiunque fa, diciamo, chiunque prega lo spirito di Dio è questi, è il figlio di Dio. Che cosa intende qui dire l'autore di questa paginetta quando parla di raccoglimento infuso? Il raccoglimento infuso, cari amici, per quello che ci possono insegnare i mistici, coloro che hanno studiato la mistica, e quindi non solo, diciamo, l'orazione ascetica, ma anche quando la preghiera diventa permeata di fenomeni mistici. Beh, il raccoglimento infuso è diciamo così, la porta d'ingresso La porta d'ingresso alle più alte vette della preghiera. È chiaro che se noi andiamo proprio a ricordare, no, come si può pregare, noi possiamo pregare ed è quello che, insomma, gran parte di noi fa l'orazione, appunto, la preghiera orale, poi qualche volta abbiamo una preghiera silenziosa, così, mentale. Altre volte si può avere una preghiera, diciamo, appunto, di raccoglimento o di silenzio interiore, e poi per quelli che arrivano a progredire nella vita spirituale, ci stanno le prime apparizioni di fenomeni mistici. Il primo di questi fenomeni mistici è la consapevolezza della presenza di Dio nell'anima. Ecco, questo è stato quello che hanno provato tanti santi, che sentivano dentro di essi la presenza di Dio. Sappiamo che quando un'anima è in grazia di Dio, noi diventiamo tempio dello Spirito Santo. Come dice Gesù, noi prenderemo dimora presso di Lui, no? Dice il Signore. Una cosa è questa realtà che sicuramente c'è ed è connessa alla grazia, allo stato di grazia di Dio, di amicizia con Dio, no? Un altro è sentire questa presenza in qualche modo ineffabile, in qualche modo difficile anche da descriversi, la presenza del Signore dentro di noi. Beh, vi posso dire questo, insomma, che c'è un fenomeno, no, che si chiama ieroagnosi, è un nome un po' strano, che significa la consapevolezza diciamo, della presenza di Dio. Cioè, gnosi significa conoscenza, conoscere, ieros significa qualcosa di sacro, riconoscere il sacro, riconoscere una presenza che poi è una presenza spirituale di Dio. Vi posso portare anche qualche esempio, così, tanto per renderci conto di che cosa stiamo parlando e di quali sono le possibilità, di chi, che può raggiungere, chi prega, no? Chi prega con massimo impegno, possibilità che non sono precluse a nessuno, che però pochi, riescono a cogliere queste possibilità, proprio perché magari ci si ferma nelle prime fasi della preghiera, che noi chiamiamo fasi, diciamo, ascesi, cioè è lo spirito umano che si protende verso l'altro, verso l'alto. Una volta è capitato che a Santa Caterina da Siena, che fosse purtroppo malata, quindi non poteva fare la comunione con le sue consorelle, diciamo, e le fu portata la comunione nel suo letto di inferma. Ecco, che cosa era capitato? Era capitato che per un errato, diciamo così, svolgersi della liturgia eucaristica, l'ostia non era consacrata. L'ostia non era consacrata. Quindi non c'era Gesù, era un pezzettino di pane, ecco, ma non era avvenuto il fenomeno della transustanziazione. Quando fu portata a questa santa, quest'ostia, lei immediatamente dopo si mise a piangere, dice: "Perché non mi avete portato Gesù? Perché non mi avete portato Gesù?" Quindi questa santa, in maniera misteriosa, sentiva la presenza di nostro Signore nell'Eucaristia, una presenza che è reale, effettiva, anche se avviene sotto i veli diciamo, i veli della sostanza del pane e del vino, quando parliamo del pane e del vino e dell'ostia, quando parliamo delle particole, quindi sotto i veli eucaristici, diciamo, c'è la presenza reale, vera, quello è il cuore di Gesù, Gesù in corpo, anima, siamo spirito e divinità, ecco, anima, corpo, spirito e divinità di nostro Signore. Quindi queste sono le tappe un po' della a cui si arriva con la preghiera. E qui diceva che Padre Pio, ovunque si trovasse, aveva questo dono di arrivare al raccoglimento infuso. Ecco, infuso, che anche questa parola va un po' un attimino compresa, non è un raccoglimento che trae la sua forza, no? Da uno sforzo, o non soltanto da uno sforzo della volontà. Si tratta di un raccoglimento infuso, cioè, perciò parliamo all'inizio di fenomeni mistici, perché questo raccoglimento è come se fosse una sorta di calamita, ecco, che attrae l'anima verso Dio. Ed è qualcosa che parte da Dio. Ecco, quando parliamo di fenomeni mistici, vediamo che l'iniziativa a questo punto, potremmo quasi dire, è quella di Dio. E Padre Pio stava in preghiera ovunque si trovasse, in questo raccoglimento infuso. Vorrei andare avanti, perché qui parla anche di una cosa, anche questa interessantissima. Ci dice che Padre Pio è stato per tutti una scuola di altissima preghiera. In che senso? Vediamo un po' anche qui che cosa dice l'autore di queste testimonianze anche, no? Che Padre Pio aveva la capacità sovrumana di pregare senza soste, senza pose e senza forzature di sorta. Gli era così spontaneo, al naturale, e proprio con il suo comportamento santo faceva apparire quelli che lo guardavano come dei poveri fedeli goffi e artefatti, se si paragona appunto la sua preghiera con quella nostra. Padre Pio difatti diceva a molti che pregate poco e male, diceva Padre Pio. E quindi si parla di una capacità sovrumana. Anche qui dobbiamo ricordare un fatto citato da molti, e cioè che Padre Pio riusciva a pregare una quantità sbalorditiva di rosari. Quando dico capacità sbalorditiva, appunto dico sovrumana, perché si parla addirittura di decine e decine, forse centinaia di corone del Santo Rosario. E come si fa? Come si fa, umanamente parlando, a pregare 100 rosari in un giorno, soprattutto se uno sta 18 ore nel confessionale, come faceva San Pio, poi deve celebrare la Santa Messa, che non è quell'oretta, tre quarti d'oretta, ma bene che va un'oretta e un quarto delle nostre celebrazioni. Ecco, la messa di Padre Pio addirittura potremmo dire che iniziava a mezzanotte, nel senso che fisicamente lui poi andava in cappella alle prime luci dell'alba. Però, come dicono i suoi biografi, testimoni, Padre Pio era smanioso, di notte smaniava, era inquieto, perché doveva celebrare la messa. Noi sapete che cosa possiamo dire, che Padre Pio era smanioso, perché doveva concelebrare, coimmolarsi con Gesù nel sacrificio della Santa Messa. Perché per noi ormai siamo arrivati a un punto in cui, e questo dobbiamo riconoscerlo, la Santa Messa per molti è un convivio, un agapè, una sorta di, questo sto parlando della liturgia eucaristica, no? Quando la liturgia della parola, la liturgia eucaristica diventa una sorta di partecipazione a un banchetto, allo stile di quelli che poteva fare anche profeti come come Davide, però oggi sottolineiamo l'aspetto conviviale, l'aspetto della messa come cena comune, come cibarsi dello stesso cibo, e purtroppo sfugge o viene messo quasi in disparte la realtà più profonda del sacrificio eucaristico, che è, cari amici, non ce lo dimentichiamo mai, l'esecuzione cruenta, ma nella messa è incruenta, dell'innocentissimo Figlio di Dio. Io penso, pensava soprattutto San Pio quando gli chiedevano: Padre Pio, ma come dobbiamo partecipare alla Santa Messa? E lui rispondeva senza esitazione: come stavano la Madonna Addolorata e San Giovanni ai piedi della croce. Così diceva Padre. Allora io vorrei, chi di noi, cari amici, se assistesse ad un'esecuzione capitale, a ballare, a strimpellare, a suonare tamburi o chitarre, o... vorrei vedere se si trattasse di assistere a una fucilazione, dico questo per mettere in luce l'aspetto paradossale, è vero che noi non vediamo il sacrificio di Gesù, ma il sacrificio di Gesù avviene, hic et nunc, cioè qui e ora, sull'altare, perché sull'altare Gesù è sacerdote, vittima ed altare del suo sacrificio. Quindi noi non assisteremmo mai strimpellando come faceva Davide, che però non faceva queste cerimonie davanti al sacrificio di Gesù, ma semplicemente come liturgia lì nelle cose del Sancta Sanctorum, dove tutto sommato ci stava che cosa? Ci stavano le tavole, non per sminuire, no, il contenuto del Sancta Sanctorum, no, lì però nell'arca dell'alleanza che cosa ci stavano? Le tavole del decalogo che Dio aveva dato a Mosè, basta, anzi c'era qualche altra cosa, adesso bisognerebbe vedere, forse c'era la verga di Mosè, insomma queste cose qua, però non era il sacrificio della messa. Nell'Antico Testamento non c'era il sacrificio della messa, c'era una liturgia complessissima fatta al cospetto del Sancta Sanctorum, cioè al cospetto dell'Arca dell'Alleanza, nel punto più interno del Tempio, addirittura al cospetto del quale, dell'Arca, era ammesso, quindi il Sancta Sanctorum, soltanto il sommo sacerdote, gli altri stavano fuori. Per cui tutto quello che faceva Davide, che non era il sommo sacerdote, al di fuori era perfettamente giustificato, canti, cori, cetra, strumenti a fiato, quello che volete voi, si giustificava lì. Ma questo no, è assurdo traslare questo al sacrificio di Gesù. Ecco perché certe volte, quando si fa il paragone tra la messa di San Pio e le messe di oggi, si rimane a bocca aperta, perché quando celebrava la messa Padre Pio c'era un silenzio come quello che deve esserci davanti a un evento misterioso però effettivo del sacrificio di Gesù. Ecco, quindi veramente assistervi come assiste la Madonna Addolorata e San Giovanni, altro che canti, ecco, la Madonna non aveva più lacrime da piangere, e possiamo dire anche proprio che diciamo è quello che la gente, in magari in maniera neanche consapevole, faceva davanti alla messa di Padre Pio. Qui, andando avanti, no, nella scuola di altissima preghiera, vi voglio leggere una testimonianza reale, no, di Padre Pio che pregava. Dice questa persona: Ricordo che una volta guardai attentamente Padre Pio a distanza di 4-5 metri mentre recitava silenziosamente una corona del rosario. Padre Pio stava su una poltrona di paglia in veranda. Mentre lui recitava la corona del rosario, mi colpirono due cose: la rapidità con cui diceva le Ave Marie e la semplicità con cui pregava, muovendo ogni tanto la corona e la testa. Dentro di me, dice questo testimone, pensavo, poi si dice che i santi non pregano con naturalezza, come tutti gli altri. Ovviamente il mio pensiero era proprio sbagliato, perché quando al termine della recita della corona mi avvicinai a Padre Pio, scoprii che nel guardarmi sul suo volto avvenne un mutamento di espressione, così rapido e impressionante che ebbi la netta impressione della venuta di Padre Pio da un altro mondo. Egli mi fissò per qualche attimo e poi esclamò: «Ah, sei tu!» E io stavo per dirgli: «Padre, ma da dove venite?» E lui pregava con tanta naturalezza, ma era immerso nell'estasi della contemplazione. Quindi, cari amici, da questa testimonianza, proprio molto, quasi potremmo dire, molto immaginifica, no? Ci fa proprio vedere la scena. Che cosa vediamo? Che Padre Pio, nell'apparente semplicità con cui inanellava le Ave Marie della corona del Santo Rosario, in realtà si trovava in uno stato di estasi, cioè in uno stato di... Perché se poi andiamo a vedere anche questo, il significato della parola estasi, bisogna lì andare nella teologia spirituale, no? Che cos'è questo stato di estasi? E addirittura il corpo sta da una parte e l'anima è rapita in un'altra dimensione, alcune volte. E beh, Padre Pio sembrava lì presente, però andava in estasi, per non dire quando andava in bilocazione, no? Dove veramente accadeva che Padre Pio lasciava, come Sant'Antonio, no? Lasciavano il corpo immerso in una sorta di torpore. Non è questo il caso, però quando si parla di bilocazione è così: il corpo rimane in uno stato di sorta di misterioso torpore, quasi un sonno, e l'anima appare da un'altra parte, ma appare come se fosse reale, appare come se fosse reale nel luogo dove Dio comanda, insomma, di andare in bilocazione. Quindi l'estasi di Padre Pio, da come se ci si accorgeva, perché quando terminava la preghiera, è come se, dice qui, no? Il testimone dice, è come se Padre Pio venisse da un altro mondo. Difatti dice: egli mi fissò per qualche attimo e poi disse: «Ah, sei tu!» E lui disse: «Padre, ma da dove venite?» In altri termini, Padre Pio, un'estasi, probabilmente sì, ma comunque si estraniava talmente, no, dall'ambiente dove lui era, fisicamente parlando, che quando terminava l'orazione sembrava tornare da un altro mondo. Ma, cari amici, è questo il motivo per cui Padre Pio, per esempio, veniva ascoltato nelle sue preghiere da parte di Dio? Ebbene, non è questo il motivo. Quindi, ecco, le orme di Padre Pio ci stanno conducendo in una dimensione che è quella del confine tra preghiera ascetica e mistica. L'anima sembra quasi andare in uno stato di estasi, o forse lo è in uno stato di estasi, ma non è per questo, per questa qualità alta, o qui dice altissima, della preghiera che Dio ascolta a Padre Pio. E perché lo ascolta a Padre Pio? Perché Dio ascolta a Padre Pio? E magari noi ci troviamo in anni di preghiera che non viene, sembra che non venga ascoltata, no? Sembra che non venga. Perché la preghiera di Padre Pio era sempre, dico sempre, preghiera sacrificio, preghiera preghiera sacrificio. E questa è la perfezione della preghiera. Ma questo non ce lo dice il teologo specializzato in teologia spirituale, eccetera. Ce lo dice Gesù. Ce lo dice Gesù. Com'è la preghiera di Gesù nell'orto del Getsemani? È semplice preghiera? Non è semplice preghiera, cari amici. Gesù nell'orto del Getsemani sudava sangue. Sudava sangue. Padre Pio nella preghiera, e qua fra poco lo leggeremo, soffriva a causa delle stimmate e di altri dolori di cui veniva, di cui era fatto oggetto. Infatti, sentite qua, non possiamo non pensare noi alla preghiera sempre sofferta di Padre Pio, con quelle sue stimmate sempre sanguinanti, di giorno e di notte. Ora io adesso pregherei, anche se con un tantino di ritardo, la regia di mettere un piccolo stacco musicale cortesemente. Voglio ricordarvi che siamo in diretta, quindi potete anche fare le vostre domande, le vostre osservazioni al nostro numero di telefono fisso 0825 444 391 oppure tramite il WhatsApp. Riprendiamo fra qualche minuto. Ave Maria.
Thank you.
Vabbè Maria, cari amici, allora stavamo parlando, ma direi proprio contemplando, no? Padre Pio come scuola altissima di preghiera. Ci siamo soffermati al Padre Pio, possiamo dire, più ordinario, ma la sua preghiera era sempre accompagnata quasi da uno stato di estasi. Abbiamo visto che quando cessava la preghiera sembrava quasi tornare da un altro mondo. E per questa perfezione, diciamo, per questo dono, della preghiera mistica, quindi sappiamo la teologia mistica parla appunto di raccoglimento infuso, che è dovuto allo Spirito Santo realmente, quindi è un qualcosa che viene da Dio. Ma non è questo il motivo per cui la preghiera di Padre Pio veniva accolta e portata al cospetto di Dio. Perché non ci dimentichiamo, cari amici, lo possiamo leggere benissimo nel libro di Tobia, quando parlava l'arcangelo San Raffaele, no? Diceva a un certo punto questo arcangelo, che si manifestava però come se fosse un giovane, a Tobia, a Sara, ecco, per la questione del loro matrimonio tormentato, che la preghiera era stata portata, lo dice in un certo momento, che la preghiera di Sara, eccetera, era stata portata al cospetto di Dio. Noi forse non ci rendiamo conto, cari amici. La preghiera, io direi, anche quella forse fatta con poca testa, ma con molte ginocchia, no? Viene sempre portata al cospetto di Dio. Da chi? Dal nostro angelo custode. E passa per le mani dell'Immacolata. Pensate, cari amici, no? Quando noi diciamo che la preghiera significa parlare con Dio, ma parlare con Dio. San Raffaele diceva: io sono uno dei sette angeli, sempre pronti a comparire al cospetto di Dio. Uno dei sette angeli, sempre pronti a comparire al cospetto di Dio. Noi pensiamo che siccome Gesù, il figlio di Dio, si è fatto uomo, le cose non stiano più così, stanno sempre così, al cospetto di Dio. Non ci rendiamo conto di che cosa stiamo dicendo. E la preghiera degli uomini ha questo potere, che viene portata al cospetto di Dio. Sentite qua che cosa dice l'autore di questa testimonianza. Dice che questa preghiera di Padre Pio, perché è perfezione, e quindi anche accolta al cospetto di Dio nella sua perfezione. Perché non possiamo non pensare, dice, noi alla preghiera sempre sofferta di Padre Pio, con quelle sue stimmate sempre sanguinanti, di giorno e di notte. Chissà quante volte il bruciore cocente delle stimmate si univa al mistico bruciore dell'amore più ardente e appassionato di Padre Pio per la salvezza delle anime, che costituiva la sua missione da svolgere instancabilmente sulla terra per tutta la vita. Ecco, qui dice appunto che ogni preghiera veniva accompagnata sicuramente da un sacrificio grande o piccolo da offrire costantemente. Allora, cari amici, qua guardate, Padre Pio non solo per noi è appunto, no, maestro di quest'altissima preghiera, ma ci fa comprendere anche un po' il mistero di Padre Pio. Padre Pio, dice qui l'autore, aveva la missione di salvare le anime. E se andiamo un po', facciamo come l'intelligenza artificiale, no? Se andiamo, facciamo tutto con l'intelligenza artificiale, no? Se noi facciamo come l'intelligenza artificiale, andiamo a scavare in questo immenso database, noi nel nostro caso invece è limitatissimo, e ci ricordiamo, ma chi è prima di Padre Pio, che ha avuto come missione quella di salvare le anime? È una domanda a cui sa rispondere benissimo l'intelligenza artificiale, pur non avendo una coscienza umana. La missione di salvare le anime è quella di Gesù e di Maria e di tutti gli altri, come dice San Paolo, no? Ma soprattutto è il Redentore che è sceso sulla terra, si sarebbe incarnato ugualmente, ci insegna ad un scoto, però a causa del peccato si è dovuto incarnare come Redentore, cioè per prendere su di sé i nostri peccati e bruciarli nel fuoco divino dell'amore Cristo. E questa sua missione Padre Pio l'ha fatta, l'ha svolta per tutta la sua vita e ogni giorno insieme alla preghiera, diceva qui, offriva sicuramente un sacrificio grande o piccolo ogni giorno, costantemente. E quanti non erano questi sacrifici, anche minuscoli, che riempivano ogni sua giornata? Soltanto Dio poteva numerare e cogliere la somma dei singoli sacrifici che accompagnavano Padre Pio in ogni sua azione, come in ogni suo movimento, da fare dolorosamente. Beh, cari amici, qui dobbiamo aggiungere anche un'altra cosa, che il Maestro assoluto della preghiera è il nostro Signore Gesù Cristo, e non soltanto nell'orto degli ulivi aveva effuso la sua preghiera sacrificio per tutta la durata della sua passione, ma in tutta la sua vita. Vorrei fare soltanto un piccolo esempio che ci serve anche a far capire. Sappiamo che Gesù per tutta la vita, insieme all'Immacolata e anche a San Giuseppe, no? Tant'è vero che quando noi recitiamo, no, la corona dei misteri gaudiosi, no, vediamo che la corona dei misteri gaudiosi si intreccia in realtà con la corona dei sette dolori, no, di Maria. Perché se andiamo a vedere, no, la corona dei sette dolori inizia con che cosa? Con una spada che trapassa il cuore dell'Immacolata, no? Quindi sarebbe la presentazione di Gesù al Tempio, nel rosario dei misteri gaudiosi. Quindi in realtà noi li chiamiamo misteri gaudiosi perché sono stati un sollievo per l'Immacolata, se vedete il quarto mistero della corona dei misteri gaudiosi è il primo dolore della Madonna Dolorosa. Poi ci sta la fuga in Egitto, no? Che nel rosario non è contemplata, però poi ci sta lo smarrimento di Gesù, cioè altro che gaudio, cioè il gaudio è quando l'hanno ritrovato a Gesù, ma immaginatevi che cosa devono aver passato, no? La Madonna Immacolata e San Giuseppe, che avevano perduto Gesù per 3 giorni, e pensate che abbiano dormito. Sicuramente non hanno dormito. Lo smarrimento di Gesù, angoscioso, no? Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Angosciati. Quindi, è vero che è un mistero gaudioso, però perché cessa un'angoscia? Ecco, quindi riflettiamo attentamente, cari amici, su queste questioni che ci fanno comprendere come Gesù e Maria hanno offerto sacrifici per tutta la loro vita, per la salvezza delle nostre anime. E come? Tanto per fare un altro esempio, adesso siamo in Quaresima, no? E per chi recita, fa la preghiera delle ore, no? Le lodi, i vespri, eccetera, e a un certo punto c'è un'antifona che dice, più o meno così, adesso cerco di ricordare, preghiamo il Signore che per noi ha sofferto tentazione e morte. Vedete questa breve invocazione? Preghiamo il Signore che per noi ha sofferto tentazione e morte. non ci mette solo la morte. Gesù, quando si arriva qui nella Quaresima, no? Quando noi vediamo Gesù che va nel deserto a combattere contro il tentatore, ecco, in questi 40 giorni di digiuno, non ci dimentichiamo che il deserto lì vicino a Gerusalemme, un deserto pauroso, direi quasi spietato per il rigore del freddo e del caldo, pieno di scorpioni, di serpenti. Immaginate Gesù che sta lì per 40 giorni senza mangiare e bere. Allora, parliamo sicuramente di sofferenza, ma e quindi che poi dopo, sappiamo Gesù, poi ha iniziato la sua passione, quindi prima di tutto la sua missione, tre anni, no? Come, e poi dopo ha affrontato la passione, ma per lui ha sofferto non solo la morte, ma anche la tentazione. E perché Gesù ha sofferto la tentazione? Perché quest'uomo purissimo, santissimo, figlio di Dio, ha sofferto la tentazione? Perché questo essere che lo tentava l'ha creato lui. L'ha creato lui. Quindi, davanti alla tentazione, Gesù soffre. Perché soffre? Non perché ha paura di cadere nella tentazione, ma soffre perché lui che è padre vede una sua creatura non solo ribelle, ma che lo vuole distruggere, che vuole la sua morte, che vuole sostituirsi a lui, che vuole dirgli per tante persone come noi, quest'anima aspetta a me perché non ha glorificato te, ha glorificato me. Per questo Gesù soffre. Perché è un padre che vede un figlio, in questo caso uno spirito, che era il più bello del paradiso, che cerca di ucciderlo, che cerca di distruggerlo, che vuole farlo cadere nella disubbidienza al padre, sappiamo, no? Le tentazioni di Gesù nel deserto. E questo in qualche modo, vedete, in qualche modo è quello che Padre Pio ha vissuto in maniera sua, personalissima. Sappiamo bene quante mazzate, perdonatemi il termine, si è preso dal maligno, che non ha avuto però il coraggio di toccare il figlio di Dio, ma Padre Pio gliele suonava tantissimo, e Padre Pio ogni notte, qualche volta è successo anche che durante un'udienza Padre Pio si trovasse davanti a qualche posseduto che si metteva a urlare dicendo: questa notte al vecchio gliel'ho date io. Quindi immaginatevi un po', no? Che succedeva con Padre Pio, vedete un po' che succedeva al convento di Morcone, oppure quello che successe a Venafro, eccetera. Allora Padre Pio non gli bastava essere modello di preghiera, diceva, e qui lo riferisce molto bene, Padre Pio ci teneva molto a far pregare e a far pregare molto e bene, come posso dire, dice questo testimone, che ho sperimentato più volte, e non poteva che essere così avendo a che fare con un vero santo. Ricordo infatti, e qui mi avvio alla conclusione, che ci rimasi molto male, dice questo testimone, quella volta che in confessione da Padre Pio mi accusai di aver pregato senza devozione e con negligenza. Padre Pio mi ricordò subito quel versetto biblico terribile di Geremia che dice: maledetto chi compie male l'opera di Dio. Debbo capire perciò l'importanza della preghiera, che va fatta sempre bene, perché è opera di Dio. Questo bellissimo, questo libretto, vi consiglio di chiederlo alle nostre suore, perché c'ha delle testimonianze e degli insegnamenti veramente bellissimi. Un'altra volta mi accusai di aver pregato distratto, perdendomi dietro questa o quella immaginazione, per cui tra me e me pensavo, mi rendo conto che prego davvero poco e male. E aggiunse subito con forza Padre Pio, scavandomi dentro con la sua parola di ferro rovente. Ecco, cari amici, allora questa settimana abbiamo colto questo frutto prezioso, direi, e cioè Padre Pio di persona che prega nella maniera più perfetta, che non sono le vette della sua preghiera a ottenere da Dio anche i miracoli, ma è soprattutto perché la preghiera di Padre Pio non era mai disgiunta dall'offerta di sacrifici e di, in qualche modo, di penitenze. Quindi Padre Pio, ricordiamoci che è arrivato fino alle vette più alte della preghiera, perché ha passato tutti i vari gradi, no? Come ci insegna la liturgia mistica, la teologia mistica, cioè è arrivato addirittura alla trasverberazione e al matrimonio, allo sposalizio dell'anima con il Signore. Allora, cari amici, un risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.